Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
State ascoltando un podcast di SBS Italian. Con voi Massimiliano Gugole e Carlo Oreglia. E la storia di apertura di oggi ci porta negli Stati Uniti, tra Washington e New York. La grande mela ha visto una rivoluzione al vertice, con il governatore statale Andrew Cuomo costretto a rassegnare le dimissioni dopo che 11 donne lo hanno accusato di comportamenti inappropriati, e a sostituirlo sarà proprio una donna, Kathy Hochul.
E tra poco meno di 2 settimane, quindi, la prima governatrice del terzo stato più popoloso degli Stati Uniti prenderà il posto del dimissionario Cuomo, che si è già impegnata, la nuova governatrice, a sostituire tutti quelli che sono stati collegati ai comportamenti contrari all'etica rilevati nel rapporto dell'Attorney General. Ascoltiamo le sue parole.
No one has named who is named as anything doing anything unethical in the report will remain in my administration. I'm prepared to take office as any lieutenant governor is from the very first hour you're sworn in as lieutenant governor.
Questa è la voce della prossima governatrice dello Stato di New York, Kathy Hochul. Se la politica interna è scossa da accuse sessiste, il fronte internazionale ha visto Joe Biden rivendicare la sua scelta di ritirare le truppe dall'Afghanistan, anticipando la scadenza prevista per il prossimo 11 settembre. Il paese medio orientale si è ritrovato rapidamente in un turbinio di violenza che ha visto i talebani riprendere il potere in larga parte del territorio.
E quindi sulla vicenda Cuomo e sulle prospettive in Medio Oriente abbiamo sentito poco prima dell'inizio del programma il giornalista Giampiero Gramaglia, ex direttore dell'ANSA ed esperto commentatore di questioni statunitensi. Siamo partiti con il chiedergli il punto della situazione in Afghanistan e se non ci fosse il rischio che gli investimenti umani e finanziari degli ultimi 20 anni possano rivelarsi inutili. Ascoltiamolo.
L'evoluzione della situazione è molto rapida in Afghanistan. I talebani dalla scorsa settimana sono impegnati in un'avanzata che li ha già portati a controllare numerosi dei capoluoghi del nord, e il nord è l'area dove loro sono più deboli del paese, e l'obiettivo è quello in qualche misura di accerchiare Kabul, perché il sud è già sotto il loro controllo, e di separare il governo di Kabul dalle forze governative che stanno ai confini settentrionali con l'Uzbekistan e il Tagikistan. C'è persino l'ipotesi che i talebani riprendano il controllo dell'intero Afghanistan in tempi molto brevi, 90 giorni, dicevano nelle ultime ore fonti del Pentagono, ma c'è chi sospetta che l'intenzione dei talebani sia quella in realtà di celebrare a modo loro l'11 settembre, il 20° anniversario dell'attacco all'America, partito in qualche misura dai santuari di Al-Qaeda in Afghanistan, ristabilendo la situazione che c'era in quel momento, cioè rendendo praticamente nulli e non avvenuti 20 anni di sforzo militare occidentale in Afghanistan, con centinaia di migliaia di perdite di caduti afghani, civili e militari, con decine di migliaia di caduti occidentali e con spese esorbitanti sul fronte economico. Negoziati sono in corso, negoziati in extremis, forse negoziati fuori tempo massimo a Doha fra gli Stati Uniti e i talebani. Non si tratta di impedire ai talebani di riprendere il controllo del paese, ma piuttosto di evitare che ciò avvenga in un bagno di sangue e di ritorsioni nei confronti di tutti quegli afghani che hanno collaborato con le forze occidentali negli ultimi 20 anni. Ed episodi di questo genere già si citano. Quindi una situazione in rapida evoluzione, con il dramma, tra l'altro, percepito anche dall'Unione Europea, di un aumento dei flussi di profughi dall'Afghanistan. Soltanto negli ultimi mesi ci sono stati 360.000 nuovi sfollati nel paese. C'è il timore di un flusso di richiedenti asilo, di migranti verso l'Europa, confrontabile con quello che nel 2014 e nel 2015 si subì dalla dalla Siria. Difficile dire in che misura il governo del presidente, tra l'altro contestato, la cui legittimità elettorale è pure contestata, Ashraf Ghani, sia in grado di resistere ai talebani. Dal terreno vengono notizie di defezioni anche in massa di unità regolari e del passaggio agli insorti, ai ribelli. L'Afghanistan vent'anni dopo assomiglia molto all'Afghanistan dell'11 settembre 2001.
Nonostante la situazione che hai descritto, Giampiero, Joe Biden ha dichiarato: non rimpiango la mia decisione e gli afghani devono iniziare a combattere per se stessi. Cosa ci dice questa dichiarazione di Biden, un nuovo atteggiamento della politica estera statunitense?
Ci dice innanzitutto indubbiamente una delusione degli Stati Uniti per quella che è la friabilità del sistema politico, del sistema amministrativo afghano, un sistema largamente corrotto, oltre che da incompetenza, anche da episodi di cattivo governo o di uso delle posizioni di potere a fini personali, di aperta corruzione. Dall'altra parte ci dice anche che gli Stati Uniti, già con l'amministrazione Trump, si erano impegnati a lasciare il paese. Trump avrebbe voluto farlo prima delle elezioni presidenziali dell'anno scorso. Biden ha posto l'obiettivo dell'11 settembre, cioè del 20° anniversario, in pratica della decisione di intervenire in Afghanistan, e ha già raggiunto questo obiettivo. Non c'è più l'intenzione di impegnarsi militarmente in quel paese, anche se si è già dovuto di nuovo ricorrere al supporto aereo, alle forze regolari. C'è la sensazione di delusione che il paese non abbia la volontà di opporsi ai talebani. Questo, va detto, crea una situazione probabilmente drammatica, soprattutto per una fetta di donne afghane, una larga fetta di donne afghane, quella fetta di donne che avevano sperimentato uno stato di maggiore libertà, la possibilità di frequentare le scuole, la possibilità di esercitare dei mestieri indipendenti e autonomi, che forse saranno riportate indietro dalla presa di potere degli studenti islamici dei talebani.
Vi ricordiamo che siamo in collegamento con Giampiero Gramaglia, giornalista esperto di questioni statunitensi. Abbiamo parlato della politica estera e dell'Afghanistan in particolare. Passiamo adesso, Giampiero, a quello che è la politica interna, dove a monopolizzare l'attenzione nelle ultime settimane sono state le vicende del governatore di New York, Andrew Cuomo. Quali sono le accuse che gli sono state rivolte e come si è arrivati alle dimissioni del governatore proprio qualche ora fa?
Sì, le dimissioni del governatore, che saranno effettive nel giro di qualche settimana. Il suo posto sarà preso dalla sua vice, un'avvocatessa di 62 anni, Katie Hochul, che diventerà la prima governatrice donna dello Stato di New York. Le dimissioni sono state innescate da un'inchiesta per accuse di molestie sessuali nei confronti del governatore, che era anche minacciato di impeachment dal Parlamento dello Stato di New York, controllato dal suo partito, il Partito Democratico, dopo che tutta la leadership democratica, compreso il presidente Joe Biden, lo aveva scaricato. Cuomo ha deciso di farsi da parte, lui che era stato eletto 3 volte governatore nel 2010, nel 2014 e nel 2018, e che ha retto quindi lo Stato, il terzo popolazione degli Stati Uniti dopo la California e il Texas, per 10 anni. Ad accusare il governatore sono 11 donne, tra cui alcune sue dipendenti ed ex dipendenti, quindi funzionari pubblici, che lamentano commenti e comportamenti inappropriati da parte sua. Nulla di, come dire, che possa suggerire scene a luci rosse, ma la carriera di Cuomo, 64 anni, già ministro nell'amministrazione Obama, pare al capolinea per questa vicenda cresciuta nel solco di MeToo, del movimento femminile contro le violenze e contro anche i soprusi di natura sessuale nel mondo del lavoro, ma dove c'è pure l'eco delle antipatie suscitate nei confronti del governatore, sia per i suoi modi spicci, sia per le polemiche sulle vittime da Covid nella Grande Mela, che sarebbero state sottostimate, specie nelle case di riposo per anziani, ed anche su questo è in corso un'inchiesta. Colpisce il fatto che nella primavera del 2020, appena 16 mesi or sono, quando la candidatura di Biden alla presidenza suscitava più dubbi che entusiasmi, molti pensavano che l'anti-Donald Trump democratico potesse essere proprio quel governatore italo-americano dalla faccia spigolosa, capace di fare meglio del presidente nella lotta alla pandemia, non era difficile a dire il vero, e di tenergli mediaticamente testa nei briefing giornalieri. Invece la parabola di Cuomo è rapidamente declinata e si direbbe quasi che una sorta di maledizione pesi sui Cuomo quando si avvicinano alla Casa Bianca, quando le loro ambizioni possono aumentare, inizia il loro declino. Accadde pure a Mario, il padre di Andrew, anch'egli governatore dello stato di New York a tre riprese dal 1983 al 1995, per due volte nell'88 e nel 92 fu vicino alla nomination democratica, ma non scese mai davvero in lizza, forse si pensò all'epoca, perché nel suo armadio potevano esserci scheletri tipici della sua generazione di italo-americani.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.